Torno a muovermi su due filoni diversi. Adesso riprendo il discorso che avevo fatto poco prima su quel piccolo mezzo di volo che ruotava intorno alla nostra navetta in fase di poco prima della fase di atterraggio verso la terra, verso, non è lo shuttle, perché lo shuttle è solo il mezzo di volo, la, non so se si chiami la Columbia. Insomma, la nostra
stazione.
Sì, la stazione.
Mia.
No, non la mia, quella dei russi. Forse Columbia, quella che è atterrata da poco. Guardate che esistono delle apparecchiature prive di equipaggio, molto molto piccole, ma ne abbiamo sulla Terra quante ne vogliamo, ma quello non era terrestre. Apparecchiature prive di equipaggio sono i famosi drone. I drone sembrano dei modellini di aereo, hanno tutto l'aspetto di un modellino d'aereo perché sono piccoli. Sono stati esposti anche in Svizzera al Salone dell'Aeronautica. Io una foto me l'hanno mandata, il mio amico Tom. E, sono privi di equipaggio, però hanno telecamere a bordo, audio e video, che possono fare qualunque tipo di manovra e filmare tutto, tutto quello che vogliono. E ce ne sono di ancora più piccoli, muniti di telecamera, grossi più o meno come una libellula, della grandezza e del peso di una libellula. Con la telecamera a bordo, che può filmare tutto, ma...
Ma come è descritto nel libro di Dan Brown, quello lì, La verità del ghiaccio?
Ah, sì, parla di una cosa... Beh, lui dice che sono della grandezza di una zanzara, quello esagera.
Sì, sì, di una mossa,
però della sì, ma della grandezza di una libellula ci sono. Attenzione, questa non è fantascienza, questo è vero.
Sì.
Anche soltanto per rendervi conto, avete presente quei filmati che fa Striscia? Ne hanno fatto vedere uno stasera, no? Che c'era una telecamera che andava in un ospedale che ha filmato un caso di corruzione, no? Il tizio che ti dice sì, ci vanno 3 mesi per fare una visita, però se mi dai 50 euro ti faccio andare subito dal medico. E allora è stato proprio filmato che prende i suoi 50 euro, che glieli mette sul bancone del medico, il medico che fa una ricetta a una persona mai vista, insomma si vede tutto. Ma sapete come vengono fatti questi filmati? Con una telecamera piccolissima infilata nella stanghetta degli occhiali. Praticamente uno indossa gli occhiali e sapete che gli occhiali ai lati hanno le vitine? Ecco, la telecamera è lì. Per cui guardate che la tecnologia è andata molto molto avanti. Se si può avere una telecamera infilata in quella che sembra una vite, una piccola vite negli occhiali, in modo che quello che vedi tu vede la telecamera. Ovunque tu giri la testa per guardare, giri la testa tu, ma la telecamera è vicino ai tuoi occhi, per cui quello che vedi tu vede la telecamera. Per cui senza andare lontanissimo, senza scomodare Dan Brown, il quale Dan Brown prende delle
certo.
notizie autentiche sulla tecnologia, sulla scienza, sulla storia, eccetera, eccetera, e ci piazza dentro la sua storia di sciarade, di inseguimenti, come ha fatto il codice da Vinci, come ha fatto con la verità nel ghiaccio, come ha fatto con Crypto, e poi
Angeli
che gli amine,
demoni.
Angeli e demoni, sì, ha usato vari conflitti, ha usato basi storiche, scientifiche, notizie vere. E però poi dentro ci ha infilato il suo romanzo, i suoi delitti, la sua corsa per trovare l'assassino, la corsa contro il tempo. Senza andare tanto lontano, Striscia Notizia, quando vanno in giro, tanto per dire Striscia, ma voi non avete idea i nostri, anche i nostri italiani, servizi segreti che cosa hanno? Cose incredibili, bellissime, giocattoli meravigliosi. Oramai anche i nostri bambini giocano con giocattoli meravigliosi. C'è il satellitare, c'è il navigatore satellitare grosso come un cellulare, per il motorino. Così mandate il bambino tranquillo. Era una cosa che solo 10 anni fa era impensabile. Per cui la tecnologia viaggia a una velocità incredibile. Ma questo discorso sulla tecnologia, per dirvi, questa è la tecnologia terrestre. E noi siamo le povere pulci sul mantello del cane, tornando al discorso che facevo prima. Quindi pensate a chi ha una conoscenza tale da poter avvicinarsi a questo pianeta, studiare gli abitanti, studiare il loro modo di vivere, capire le nostre debolezze, capire come allettarci, come adescarci e capire come fare a convincerci ad aprire un varco per farli entrare. Per cui quelli che hanno tutta questa conoscenza e questa tecnologia sono anni luce più avanti di noi. Guardate che lo spazio là fuori è molto, molto frequentato, molto abitato, ma veramente tanto abitato.
E c'è di tutto.
E c'è di tutto, quelli belli e quelli brutti, quelli buoni e quelli cattivi, e però c'è un certo tipo anche di ordine, di selezione, c'è un ordine cosmico che è molto bello comunque. Ecco, il discorso dell'ordine cosmico, di una sorta di polizia cosmica, chiamiamola polizia cosmica perché noi capiamo questo termine, è un discorso reale comunque, è un discorso reale. Non è che per il fatto che noi giriamo così nell'universo il primo che arriva può sbarcare, viene e dice oh che bel pianeta, adesso vado a farmi un giro. Non funziona così, non funziona così. Così come noi non riusciamo a fare più di tanto in altri pianeti, guardate come ci cacciano via calci nelle gengive tutte le volte che cerchiamo di arrivare su Marte. E vi siete mai chiesti perché sulla Luna ci siamo stati una volta e poi basta? Insomma,
c'è un perché.
Ma guardate, tutto quanto ci circonda è così affascinante, così interessante, che non esiste un solo argomento che non meriti di essere approfondito. Ad esempio il discorso della conquista della Luna è un discorso bellissimo, cioè chi vuole approfondire qualunque di questi argomenti non è che da cercare e le risposte arrivano. Ad esempio adesso così a caso abbiamo parlato del fatto che la Luna ci siamo stati una volta sola e poi mai più. Ma per chi va a cercare il lato nascosto delle cose, la controinformazione, allora saprà che cosa ha messo in moto. Che cosa ha messo in moto la ricerca, che cosa ci ha portato allo sbarco sulla Luna. Ve lo dico in due parole, dai. Ve lo dico in un modo abbastanza frammentario. Primo perché io non ho appunti. Non ho appunti di nessun tipo. Questo che sto per dirvi sulla Luna non è una cosa che mi sono inventata, c'è tutto un discorso di controinformazione importantissimo che racconta la storia della conquista della Luna. Allora, dovete sapere che non appena ci sono stati dei grandi radiotelescopi, e qui siamo negli anni 50, il più bello e il più grande era Monte Palomar. Lo è ancora Monte Palomar, però è stato potenziato ed è praticamente 30 volte quello che era negli anni 50. È sempre lui comunque. Adesso c'è Arecibo. Sembra che con lo sviluppo di questi grandi telescopi si poteva vedere molto di più. Più cose costruisci, più cose vedi, no? Più potente è lo strumento, più cose vedi. Allora hanno cominciato a vedere un segnale luminoso che arrivava dalla Luna. Dalla Luna arrivava questo strano segnale luminoso e si è cominciato a studiare questo segnale luminoso che durava pochi minuti e aveva una cadenza fissa. Durava pochi minuti ogni giorno, più o meno alla stessa ora, però pian piano si spostava lentamente. Non so se oggi, ammettiamo, era dalle 9.20 alle 9.25, fra tre giorni dalle 9.21 alle 9.26. Fra sei giorni dalle 9.22 alle 9.27 si spostava lentamente la durata e la frequenza del segnale. Cioè il segnale era lo stesso ma si spostava leggermente nel tempo. E da terra continuavano a ricevere questo segnale. Queste sono le cose che noi non sappiamo, eh? Però sappiate che ci sono fior di libri che raccontano queste storie. Sto parlando anni 50, 1950, 52, 53. Quando hanno inaugurato Monte Palomar, questo bellissimo osservatorio spaziale, radiotelescopio. E allora si è cominciato a capire che qualcuno sulla Luna, però noi non c'erano ancora reality show perché non c'era ancora la televisione. E allora queste informazioni comunque non passavano. C'era già stato Roswell da 3 anni, e non abbiamo saputo niente neanche di quello, tanto per dire il livello di informazione. Cosa è accaduto? Che tanti hanno cominciato a chiedersi chi è che dalla Luna ci manda segnali di luce ogni giorno. E allora la corsa tra russi e americani che arrivava prima sulla Luna a scoprire l'arcano. Sembra che quando poi sono arrivati sulla Luna, la missione lunare non era soltanto quella che noi abbiamo visto, contestatissima. Sapete che addirittura hanno detto non ci sono mai andati, è stato fatto tutto in un set cinematografico di Hollywood, hanno fatto le pulci alle ombre, alla polvere, alle impronte, a quello che si vedeva riflesso nella maschera di vetro di Aldrin. Mm-hmm. Morale, la missione non è soltanto quella che abbiamo visto noi. Noi abbiamo visto una parte, ma c'è una parte della missione che non è stata resa pubblica. Sembra che si trattasse di andare a vedere con questo mezzo cingolato, il Moon Rover. Moon Rover si chiamava, sì. Quel robot, non è un robottino, una Land Rover. Una Land Rover adatta per il suolo lunare, anziché Land che vuol dire terra, Moon che vuol dire luna, un'automobile speciale fatta apposta per andare in quel luogo preciso da cui arrivavano i segnali. Sembra che sono andati a vedere che cosa c'era. E che cosa c'era? C'era una base spaziale abbandonata, rivestita da una grande cupola di cristallo. E perché noi vedevamo un segnale luminoso? In determinate posizioni il sole, che come sapete picchia sulla superficie lunare, la luna noi la vediamo solo perché ci batte il sole sopra, ma in determinate posizioni, in momenti della giornata lunare, il sole batteva su queste cupole di vetro e arrivava un segnale speciale, come quando andate in montagna e con uno specchietto riflettete la luce solare agli amici che stanno sotto e vi guardano, esattamente così. Quindi qualcuno era andato sulla Luna, c'è stato per molto tempo, non certo noi sicuramente, e poi se n'è andato, e hanno portato giù sulla Terra molti campioni di quel vetro speciale. E infatti c'è stato anche lì un bel balzo, c'è stato anche un bel balzo nell'industria. E per cui sembra che la Luna sia già stata visitata e in qualche modo colonizzata da qualcuno che praticamente ha detto: oi guagliò, qui siete, mo ve ne andate e non ci tornate mai più. Tradotto in un napoletano molto approssimativo. E infatti, con tutto l'interesse che avrebbe potuto esserci, la Luna non è mai più stata colonizzata o comunque visitata da nessun terrestre. Questo è il lato occulto, cioè nascosto alla grande massa della colonizzazione, cioè della colonizzazione, degli sbarchi della Luna. Stavo parlando della storia di Marte, che è una storia molto simile, anzi peggiore per alcuni versi, a parte della sonda, la Spirit, la sonda che è finita su Marte, che misteriosamente qualcuno ricaricava. Allora, partiamo da Spirit, che è a metà della storia. Scusate, sapete che è stata fatta una missione su Marte abbastanza recente, una missione che sembra, dopo un sacco di problemi, sono riusciti a lanciare questo modulo. Anzi, ce n'erano due piccoli moduli che una volta toccato Marte, si aprivano una sorta di parabola. E da questa parabola pescavano la luce solare attraverso questa specie di ombrello che si apriva, l'ombrello fatto di lamine luccicanti, captava la luce solare, trasformava la luce solare in energia elettrica, l'energia elettrica manteneva in vita, caricava le batterie, e queste batterie facevano funzionare la telecamera e tutti gli altri sistemi, fotografie eccetera eccetera, che mandavano informazioni sulla Terra. Allora, uno di questi, a parte il fatto, se volete vedere delle vignette da rotolarsi dal ridere, andate a vedere il famoso sito che vi ho detto, www.bastardidentro.com, tutto minuscolo, tutto attaccato, che vi fa vedere le vignette, no? Ti ricordi, Paola, che ne avevo stampato una, quella della manifestazione aliena, Spirit, go home, gli alieni che manifestano per tornarcene a casa contro i terrestri invasori. Ma queste erano le vignette. Comunque, uno di questi ha trasmesso per un po' e poi si è spento e non ha funzionato più. Il secondo funzionava, e però la durata delle batterie era stata prevista per un X numero di giorni, dopodiché si sapeva che il pulviscolo avrebbe ricoperto questo ombrello fatto di piastrine brillanti, lucidissime, fatte apposta per riflettere la luce solare e trasformarla in energia per la batteria. Si sapeva che dopo un X numero di giorni queste particelle si sarebbero impolverate, non avrebbero più riflettuto la luce solare e per cui le batterie si sarebbero spente. E invece uno è finito a un certo punto e l'altro continuava a trasmettere come se qualcuno pulisse regolarmente queste particelle luminescenti, queste particelle a specchio, come se qualcuno pulisse gli specchi, ecco, come fossero degli specchi, togliesse la polvere in modo che la batteria continuasse a caricarsi. E questo è stato uno dei più grandi misteri, perché ha continuato, come si suol dire, al di là di ogni ragionevole dubbio. Praticamente non c'era più nessuna possibilità per i nostri scienziati terrestri che quella cosa funzionasse, perché avrebbe dovuto avere due dita di polvere, quindi non riflettere più il sole e quindi non ricaricare più le batterie, perché non si trasformava in corrente. E anche lì le vignette su chi andava, gli omini con sei zampe e quattro teste che andavano a pulire gli specchi, perché noi
continuassimo. Magari lì le leggi della fisica sono diverse.
No, ma la polvere,
rispetto a noi.
Vabbè, questa è una delle cose, no? Può darsi che le leggi della fisica siano diverse, però sulla Terra avevano previsto questo, che per uno ha funzionato e per uno no. E non solo ha funzionato, non è che ha funzionato due o tre giorni in più, mi sembra che sia andato sei mesi oltre quanto si era previsto, per cui questo è uno dei grandi misteri, di cui pochissimi parlano. Se ne parla solo in alcuni ambienti di curiosi, perché voi non avete idea, il mondo di internet è fatto di persone in grado di craccare, parola orribile ma che rende l'idea, di forzare sistemi informatici e andare a pescare le fotografie originali, le stesse fotografie che da queste sonde spaziali vengono inviate alla NASA, perché la NASA prende tutte le fotografie, quelle interessanti le fa sparire, e manda in giro quello che interessa loro, cioè quelle che...
Ma infatti mi ricordo che la Paula Harris ci parlava di questo, diceva che quando arrivavano queste immagini, se non erro, andava a vederle sul sito...
Ci sono dei siti, adesso non so dirvi quali.
Sul sito delle, mi sembra dei paesi dell'est comunque, perché arrivavano prima di là e il tempo che arrivassero di qua già erano modificate.
Non è che arrivassero prima di là, erano più veloci gli hacker sovietici a rubargliele.
Allora sì,
infatti,
avevo capito male io.
No, in effetti è così. Infatti, se ti ricordi, il libro del colonnello Corso dice che non so chi in America era venuto a sapere che era precipitato un mezzo di volo alieno negli Stati Uniti, perché l'aveva saputo spiando i russi. Capisci? L'hanno saputo, certo, prima lo spionaggio sovietico che era precipitato qualcosa negli Stati Uniti, che non i capi degli Stati Uniti, perché i vari spionaggi si spiano a vicenda, e per cui probabilmente gli hacker, o comunque quelli, perché si spiano, la cosa più, allora, l'impresa più redditizia sul pianeta è lo spionaggio, ma attenzione, non sono solo i russi che spiano gli americani e tutti e due spiano i cinesi e i cinesi spiano gli altri, no, si spiano anche nell'infinitamente piccolo. Le varie armi si spiano tra di loro, non sono solo russi, americani, cinesi, arabi, eccetera, eccetera, ma all'interno della Francia stessa si spiano le varie armi, ma non solo all'interno della Francia, anche da noi, si spiano l'un l'altro. Ma ti ricordi, Paola, anche soltanto per andare indietro a non cercarci guai, sempre il colonnello Corso dice che i rottami di questo mezzo di volo sono stati inviati in parti uguali all'esercito, alla marina e all'aviazione, a questi tre corpi. E ognuno si teneva strettamente nascosti i propri pezzi e ciascuno cercava di sguinzagliare i propri mastini per cercare di capire che cosa aveva l'aeronautica che l'esercito non avesse. Quindi è tutto un intreccio di spie, è la professione più redditizia. come si vede nell'infinitamente piccolo. Oh, sì. Vengono a spiare i calciatori, i giornalisti, i magistrati e tutte queste cose che abbiamo letto, tutte queste intercettazioni. Ma addirittura leggevo l'altro giorno che spiavano gente come Ronaldo, per cui, sai, anche la fretta con cui si chiede di distruggere questi dossier è perché tutti se la fanno sotto per la paura che venga fuori qualcosa. Sai, c'è un'altra cosa molto importante, che in effetti esiste un sistema di spionaggio molto evoluto che si chiama Echelon, il grande orecchio, che sente tutto, ma proprio tutto, è un po' il discorso di Crypto, da cui Dan Brown, l'ultimo libro di Dan Brown parla anche di questo, però chi ha letto Nexus lo ha letto almeno 5 anni fa, il discorso di Echelon. È un mega satellite che intercetta tutto quanto viene detto su questo pianeta ed è predisposto a decodificare tutte le parole da tutti i dialetti del mondo, compreso lo swahili, compreso i mandrogni dell'alessandrino, che durante la guerra usavano i mandrogni, gli alessandrini, che parlavano nella loro lingua intraducibile in modo che i tedeschi non potessero tradurla. E ce non traduce anche questo, tanto per restare, i sardi, i dialetti più strani dei sardi o dei baresi o dei corsi. E ce non è predisposto a tradurre tutte le lingue e i dialetti parlati su questo pianeta. Per cui legge tutte le nostre email, i nostri fax, le nostre stesse trasmissioni radio, tutto. Ma non è che registra tutto. Questo è quasi impensabile, talmente grande, eppure tutto quanto viene ascoltato e decodificato. A che cosa mira questo sistema? Esistono delle parole chiave in tutti i dialetti. Ad esempio, se in questo momento noi cominciassimo a usare una serie di parole, che so, attentato, bomba, tritolo, plastico, NASA, Stati Uniti, aereo, eccetera, non vado oltre perché sennò ci sfondano la porta fra 10 minuti, accade proprio questo, che se uno in un discorso da qualunque parte del pianeta usi una serie di parole, qualunque sia il dialetto con cui tu le stai usando, ritenute pericolose, ritenute parole chiave, immediatamente sì, l'attenzione viene focalizzata su di te e su quello che stai dicendo, e se il messaggio è ritenuto pericoloso, beh, non c'è limite a quello che possono fare. Te li trovi veramente, ti sfondano la porta, ti entrano. Non è fantascienza questa.
Sì, sì, immagino.
Non è fantascienza.
Bisogna fare attenzione a quello che si dice, è tra un po'. Boh,
insomma, adesso io ho usato un paio di parole, sapendo che anche ci avessero mai intercettato, intercettano anche quello che viene dopo, perché da qualche parte è sentito. Guarda che non si perdono le trasmissioni qua nello spazio, viene fuori quello che sta succedendo dopo, perché focalizzano l'attenzione, seguono il resto del discorso per capire chi sta parlando e di cosa. E per cui quando non acchiappano uno e non lo trovano è perché non c'è l'interesse politico ad acchiapparlo e trovarlo, perché guarda che sanno tutto, ma proprio tutto, se vogliono. Per cui sì, veramente, ma sai, il fatto che ci intercettino, che mi intercettino, mi lascia del tutto indifferente. Noi non abbiamo nulla da temere. Quelli che temono e tremano sono quelli che chiedono a gran voce, che si strappano i capelli, distruggere i dossier. Perché? Perché hanno tutti qualcosa da temere. Cosa vuoi? Io più che parole con doppie Z rivolte all'uno o all'altro sono le parole più temibili che ho detto nelle mie conversazioni private. In quelle pubbliche, come quelle di stasera, beh, più che notizie al limite della fantascienza. Poi del resto noi ci occupiamo di ben altro. Bene, io vi ringrazio per l'ascolto, vi do l'appuntamento alla prossima settimana, con l'augurio che per tutti quanti noi ci sia un momento di crescita, giorno per giorno. Non perdete un momento di gioia, non perdete mai la speranza, lasciate spazio alla serenità, perché se perdiamo la serenità e la pace del cuore, se la perdiamo dentro di noi, si perde anche all'esterno e non possiamo permettercelo. Da questo momento adesso stacchiamo con tutto quanto abbiamo detto e pensato e riuniamoci insieme per la grande invocazione che crea un bellissimo cerchio di luce, della vostra luce, dalle vostre case, dai vostri luoghi in cui ci ascoltate, che circonda questa città. Dal punto di luce, entro la mente di Dio, affluisca luce nelle menti degli uomini, scenda luce sulla terra. Dal punto di amore, entro il cuore di Dio, affluisca amore nei cuori degli uomini, possa il Cristo tornare sulla terra. Dal centro, ove il volere di Dio è conosciuto, il proposito guidi i piccoli voleri degli uomini, proposito che i maestri conoscono e servono. Dal centro che viene detto il genere umano si svolga il piano di amore e di luce e possa sbarrare la porta dietro cui il male risiede, che luce, amore e potere ristabiliscano il piano divino sulla terra. Così sia e aiutateci a fare la nostra parte.